in piedi, quindi possiamo anche oggi prenderci più spazio, ho lasciato tutta quell'area intermedia libera, anche qui ci si può allargare, prendetevi un po' di spazio, non rimaniamo necessariamente nei banchi. Questa aula ha la fortuna che qui anche là dietro c'è molto uno spazio molto vasto. Bene.
Allargatevi un po'.
Bene. Partenza spesso nella nostra condizione interiore è quello descritto lì, una agitazione statica, bloccata. Vuol dire che in superficie, a livello mentale e anche emotivo, livello superficiale, siamo agitati. L'agitazione, ripeto, è emotiva, ma l'agitazione emotiva è anche sempre mentale. Siamo talmente abituati a questo stato inutilmente agitato, da considerarlo naturale, inevitabile. Ci adattiamo a convivere con questo stato di agitazione superficiale della mente e del cuore. In realtà, sotto, ad un livello più profondo, la nostra anima, la sostanza misteriosa del nostro essere, è molto statica ed è quasi paralizzata, ed è paralizzata dal terrore. Questa è la nostra condizione di partenza, non molto gradevole. Praticamente siamo come un cemento armato di base e un'agitazione frenetica in superficie. Nel nostro laboratorio noi impariamo ad ascoltare questa realtà, cioè a sentirla. Per cui forse per qualcuno di voi già le parole che vi sto dicendo non sono semplicemente dei concetti pur comprensibili, ma sono qualche cosa di più sperimentabile. Ora noi ci sposteremo. Noi siamo qui per imparare che la sostanza dell'anima è plastica, è plasmabile, possiamo collaborare a trasformare gli stati e impariamo che poi non è così difficile. Difficile è mantenere la fluidità, ma possiamo incominciare, accomodati, a sperimentare questo mutamento di stato, da uno stato profondamente bloccato in profondità, lo sentite? Quello è paura, sono millenni di paura, forse decine di millenni di paura, che è diventata carne, pietra, funzionamento del corpo. nostro corpo agisce in miliardi di azioni in questo momento e agisce secondo dei programmi, in questo caso seguendo dei programmi di paura, di blocco. Sopra si agita marasma di pensieri confusi, emozioni miste. Beh, questo è il punto di partenza da cui partiamo, appunto, e partiremo muovendo lentamente, processualmente, le energie del corpo. Ecco, spingere bene, accomodarsi. Come abbiamo fatto l'altra volta, partiremo da una posizione sufficientemente comoda, e cioè i piedi paralleli dell'ampiezza più o meno del nostro bacino, una postura stabile. Da questa postura stabile inizieremo dei movimenti che cercheremo di fare sempre di più in uno stato coscienziale integro, ma questo avviene piano, non è un atto solo della volontà. Integro vuol dire che se alzo in un inspiro le braccia, lo faccio con tutto l'essere del mio corpo, espiro giù. Pausa. Ricordate che il movimento completo, affinché sia completo, integro, integro vuol dire tutto l'essere. L'essere, in greco si dice olon, che deriva da una radice più arcaica, ionica, che è solfos. Da questa radice olon derivano le parole anglosassoni whole, wall, health, salute, ma anche heiligen, santo. È l'integrità, dice il salmista, la mia via. Kataolon, secondo la totalità, è la radice di cattolico. Forse è vero, ma questa è la radice, vuol dire l'universalità, secondo la totalità, ecco. Inspiro, parto dai piedi, lo ricordate? È tutto il corpo che alza le braccia. Alzare le braccia non è un movimento delle braccia. Alzare le braccia parte dai piedi. Se vuoi alzare bene le braccia in un inspiro, capite? L'inspiro è importante perché l'inspiro è come uno slancio, no? Parte dai piedi. E ti puoi stirare, in apnea piena ti puoi stirare un po', ah che bello stirarsi, ah, e giù, pausa. L'ego vuole subito fare un'altra cosa, affretta, capite che affretta, lo sentite? È come una fame. Affame, affame d'altro, affretta. Sapete perché affretta e affame? Perché sa che morirà, tutto là, e quindi affretta, ha poco tempo, l'ego ha poco tempo, perciò vuole sempre fare qualcosa, qualcos'altro, no? Lasciamolo morire. Che resterà di noi? Vediamo. proviamo a non dare retta al suo pensiero, proviamo, proviamo a incepparlo. L'inceppamento è la pausa. Inspiro, espiro, non faccio altro, non ho altro da fare. Si sta bene così. Non c'è niente da fare. Respiriamo e stiamo bene. Stiamo meglio. Inspiro, parte dai piedi. Uniamo i palmi delle mani. E giochiamo allo stiramento. Inspiro, parte dai piedi. Mi allungo un po'. Piano, ragazzi. Espiro, lascio un po' andare. Inspiro dai piedi, mi allungo e come un elastico mi stiro e mi allineo. Inspiro piedi, i polpacci si contraggono, le cosce, i glutei, il tronco si libera e posso salire di più. Espiro, mi rilasso. E così per qualche respiro, fin dove possiamo stirarci e allungarci, gustando questo gesto e vivendolo con tutto il nostro corpo. E poi ascolto. Lasciate fluire le energie, il che significa sospendiamo il giudizio. L'inspiro è un po' più ampio, il torace si dilata meglio, l'espiro scende, scende fino ai piedi e le energie scorrono verso la terra. L'inspiro prende le energie dal cielo e le lascia fluire, scorrere. Iniziamo a percepire un lentissimo, lievissimo, ma forse percettibile scongelamento. Sentiamo che le energie scorrono un pochino di più. Interrompiamone lo scorrimento. L'attitudine del rilassarci nell'espiro lascia scorrere. percepiamo che il centro energetico si sta abbassando. Forse meno nell'area cardiaca, e sta scendendo, se ci abbandoniamo, verso l'addome. Più scende questo fuoco energetico verso la zona sotto l'ombelico, più percepiamo una stabilità, non statica però. Ora faremo un altro piccolo movimento, più complesso, elaborato dal maestro Gerard Blitz, maestro, grande maestro di yoga, che Liliana conosce molto bene perché è stato il suo, che consiste in questa microsequenza che faremo poi ognuno secondo il proprio ritmo del respiro. La sequenza è semplice ed è questa. Nell'inspiro, sempre partendo dalla posizione nostra, nell'inspiro porteremo le braccia dietro costruendo una specie di semiarco. In questa posizione in inspiro vi prego di tenere molto compatti i glutei, perché altrimenti fareste del male alle lombari. Se invece la posizione è compatta, la parte bassa, con i glutei compatti, l'arco non lede le lombari. Quindi in inspiro guardiamo davanti, no così. Questo è l'arco, poi torniamo in apnea piena, verticali, uniamo le mani e facciamo uno stiramento in apnea piena. Poi in espiro, pausa, la testa è molle, abbandonata. Nell'inspiro successivo, facendo perno sulle gambe che si piegano, prendiamo lo slancio e continuiamo. E giù e via. È come un'onda. Se lo impariamo a fare nell'onda del nostro respiro, teoricamente potremo andare avanti a lungo. Se lo facciamo in modo molto scoordinato, ci affatichiamo subito, ma poco male. Poco male. Facciamone una decina, ognuno ha il suo ritmo, io avvierò il percorso, non c'è perfezionismo, la coscienza è unitaria, perché vedete il nostro io piccolo decodifica, traduce nei suoi modi. Quindi ho detto questo e lui lo traduce come un comando. E noi siamo abituati a comandare, diventiamo macchine. Allora, ok, ho capito. 1, 2, 3, 4, metti fuori, faccia indietro. Ecco, questo vuole l'ego. Noi invece lo vogliamo distruggere. Dissolvere, lo vogliamo indebolire. Quindi, per farlo, bisogna fare proprio l'inverso. Gustare. In realtà l'ego non è capace di godere veramente. I godimenti egoici sono quasi tutti drogati, sono, come dire, isterici, eccessivi, spesso fanno male anche al corpo perché sono spesso contro di noi, non sono il vero piacere fisico vissuto in uno stato di sufficiente integrità. Quindi godiamoci il movimento e facciamolo per goderne. Quindi si parte, inspiro. Mi inarco, torno verticale, stiramento in apnea piena, mi piego, inspiro, apnea piena, e continuate così come un'onda, gustando sempre più intensamente i movimenti, e cioè comprendendo. Quando andate indietro, lo sguardo resta in avanti, non dovete piegare la testa indietro. La testa guarda in avanti. Bene. Poi apnea piena, stiramento e giù di nuovo. Scaricate via, giù, la testa deve essere abbandonata, abbandonare la testa quando andiamo in avanti, non dobbiamo reggere il mondo, impariamo a mollarla sta testa, sta nuca, la dura cervice, giù, mollarla sta testa, muoviamola come i cagnolini dietro le macchine, non la teniamo rigida, non serve tenerla rigida. Ecco, bene. Quando torniamo su, sono le ginocchia che ci aiutano ad andare su, perché sennò facciamo anche qui fatica delle reni, fatica inutile della schiena. E invece un'onda, sono le ginocchia che si piegano e ci ridanno lo slancio, sono le gambe che fanno la fatica di tirarci su. È il loro compito. E poi torniamo in ascolto. Forse la percezione del blocco emotivo che avevamo all'inizio è leggermente diminuita. Forse percepiamo un po' di più che siamo un flusso, che non è necessario trattenere il flusso per esistere. Percepite questo istinto? Bloccare il flusso perché sennò non mi sento io. Lasciamo andare. Continuiamo ad approfondire l'abbandono. E a gustare questo modo di essere che trattiene meno, perché ha un po' meno paura. Ora, senza perdere questo piccolo vantaggio che abbiamo acquisito, e cioè in un una consapevolezza dolce e minuziosa, proviamo a metterci a sedere senza spostarci da questa consapevolezza. Proviamo a vedere se siamo capaci di raggiungere il nostro posto a sedere senza immediatamente ricentrarci nell'automatismo. Saremo capaci? Posizione seduta di stabilità. E continuiamo la nostra pratica rilanciando la postura seduta, la verticalità nell'inspiro. L'abbandono nell'espiro. Lasciamo che il centro emotivo, e cioè le energie, discendano lentamente, discendano in un punto dove l'espiro va a finire, dove va a finire l'espiro. È solo il nostro abbandono progressivo che ci può rivelare. Verticalità. Tutto il nostro essere accoglie in questa estensione della colonna vertebrale, che consente la dilatazione dei polmoni, del torace, e l'espiro scende. Dove va a morire l'espiro? Dove arriva? Se lo trattengo meno, se cioè imparo ad abbandonarmi un po' di più, in questo espiro accedere la volontà di controllo. Dove va a morire l'espiro? Provate a indicare con un dito, indice, dove percepite nel vostro corpo che va a morire l'espiro, dove arriva a spegnersi l'espiro, secondo la vostra attuale esperienza, cioè ora. Indicate con un dito nel vostro corpo, il punto dove sentite che l'espiro scende e va a spegnersi. In quel punto possiamo cedere ancora un po', lasciare andare. Sdraiarci in quel punto finale e percepire che quel punto è come una porta dove ci porta questa porta. In questa pace. Sorrido perché accolgo senza giudizio tutto quello che c'è in me. Riconosco i pensieri, le paure. Ma il mio punto di osservazione è questo accogliere sorridente. Che poi lascia andare. Lasciare andare. Vuol dire abbandonarsi in questo espiro sul serio. Momento di pace. Questa coscienza nella quale ci lasciamo assorbire abbandonandoci senza troppe resistenze. Che caratteri ha? Non si tratta di concettualizzare, ma di fare una sempre più viva esperienza di questo stato di presenza, di questa modalità della coscienza. E delle qualità intrinseche che ci comunica. Quando ne percepiamo qualcuna di queste qualità, possiamo dire di realizzarla. Realizzo. una coscienza pacificata. Pacificata perché più unificata, sorrido, lascio scorrere. Questa coscienza infinita è estremamente fluida, lo percepite? È estremamente lucida, ma per nulla contratta. Siamo immobili fisicamente, ma la sostanza dell'anima è fluida. La pace che cerchiamo è questo luogo pieno di potenzialità creative. Percependoci così e sempre più intensamente così, possiamo dare un nuovo inizio, adesso, alla nostra vita. E alla storia del mondo. Concludiamo questa nostra pratica, come sempre, con una chiusura di compensazione in avanti, concedendoci uno o due minuti di riposo per il passaggio alla fase successiva. E trovati tutti, spero che abbiamo fatto anche questa mattina una piccola esperienza di questo passaggio da una condizione di agitazione mentale statica e bloccata nel profondo ad uno stato di immobilità fisica che però rende dinamica la nostra anima, la fluidifica, attenuando innanzitutto una grande ed inutile quantità di dolore. C'è un dolore inevitabile, che secondo me è non moltissimo, ma c'è un'immensa quantità di dolore evitabile che noi ci provochiamo, preeminentemente gli uni con gli altri, ed è quello su cui possiamo lavorare per alleviarlo e trasformarlo, specialmente trasformarlo. Bene, oggi faremo, dopo questa ampia introduzione, ma io spero che ci stiamo capendo, no? Noi siamo un luogo particolare, siamo il laboratorio reale, quindi non acceleriamo troppo l'apprendimento intellettuale, perché tanto ne sapete più di me. Cioè, l'uomo postmoderno ha letto tutto, sa tutto, basta andare su Facebook, no? Sono tutti maestri, hanno letto tutto, l'Oriente, l'Occidente, la filosofia, è divertente, veramente divertente. Hanno letto su Wikipedia, probabilmente, non molto di più. Quindi non è comunque questo ciò che a noi preme. A noi preme come anche passare delle cognizioni, un sapere. Però desideriamo che questo sapere sia molto legato all'esperienza di chi apprende. Quindi una nuova, se volete, relazione fra teoria e prassi. No? La filosofia a metà dell'Ottocento, con Marx, dice basta interpretare il mondo, lo dobbiamo cambiare, no? Per cui i filosofi diventano rivoluzionari, vogliono cambiare il mondo. Ecco, io credo che noi siamo in una fase in cui dobbiamo fare un passo molto oltre questo, ma senza rinunciare a questo. Cioè dobbiamo elaborare un sapere che sia anche trasformazione innanzitutto di colui che conosce e trasformazione profonda del sé di chi conosce, perché questo è il luogo in cui anche il mondo, quindi anche poi la politica, l'economia, il diritto, l'arte, la cultura, la comunicazione di massa debbono rigenerarsi oggi. Però dobbiamo procedere con questa grande misura, in modo che il nostro sapere non intellettuale non ecceda la nostra esperienza, trovi una misura nell'incarnazione. Ecco perché la pratica meditativa fin dall'inizio è importante per toccare con mano nella nostra quotidianità la realtà delle cose che ci diciamo. Gli stati profondi dell'io cambiano, e quando cambia il mio stato, quando io passo anche un po', mi capite, non è 100%, però quando passo da una condizione come quella di agitazione di superficie, blocco profondo nella paura, un pochino di più passo ad una immobilità fisica e magari mentale che però dinamizza, rimette in movimento le mie energie profonde, io divento un'altra persona, c'ho altri sentimenti, altri pensieri, c'ho un'altra energia, posso intervenire nel mondo con una lucidità che non avevo prima, sono bloccato prima, sono da una parte bloccato e da una parte frenetico e attivistico, come questo mondo, che è un mondo di pazzi in pratica, no? Tutti paralizzati, che tu li vedi, no? Questi uomini cosiddetti del potere, quelli che ci fanno vedere dalla mattina alla sera nei TG, sono tutti malati, sono evidentemente malati se uno li guarda da questo punto di vista, sono persone bloccate, sono fasulle, sono maschere, no? Si vede che stanno a fare una parte, che non c'è una profondità di attingimento in quello che dicono, no? E meno hanno attingimento e più dicono parole, si agitano, no? Sompano, si vedono, no? Vanno a Mosca, vanno a Kafaki, ha avuto un colloquio di 20 minuti col Papa, hanno parlato della crisi ucraina, della crisi palestinese, in 20 minuti, importantissimo. Si sono visti la Merkel, Hollande e Putin, hanno parlato per 40 minuti di tutte le grandi questioni del mondo. Pensa tu che discorso sarà stato, vertiginoso, ecco, agitazione, sulla base in realtà di un blocco reale, non hanno idee, non hanno alcuna idea e non si curano, cioè non si mettono come delle persone malate in cura per avere un contatto più profondo con se stessi e quindi dire meno fregnacce, non lo fanno, perché sono completamente pazzi. E infatti il mondo è spesso uno spettacolo manicomiale, cioè, non è da oggi, più o meno da sempre. Vabbè, ma questo è un altro argomento. Per cui noi andiamo invece con questa gradualità e oggi faremo una introduzione, non so chi è che, ecco, faremo una breve introduzione, poi faremo una pausa e poi ci dedicheremo ad altra, un'altra o altre due condivisioni, diciamo didattiche, del nostro esercizio fondamentale del primo anno, perché quello poi la prossima volta verrà condiviso a gruppi da tutti, perché lo dobbiamo attraversare tutti, poi come vedrete nel corso di tutto anche il prossimo anno e poi di tutti gli anni rimane uno strumento che poi trova altre formulazioni, ma è comunque centrale. Allora, poche cose ho da dire come introduzione oggi, sostanzialmente due. La prima è questa: la vita interiore, quella che noi cerchiamo di elaborare, di vivere insieme, ha bisogno per sua natura di un rilancio continuo. Non esiste stasi, in realtà non esiste stasi nella vita, ma tantomeno nella vita consapevole, qual è la vita interiore. Non esiste stasi, o si va avanti o si va indietro. Questo è molto importante che ce lo diciamo, perché oggi è l'ottavo incontro del primo anno, no? Abbiamo ormai lavorato insieme 4 mesi e mezzo. Io conosco l'andamento, diciamo, della vita interiore in tutti noi, no? Ci può essere un grande entusiasmo all'inizio, ma l'entusiasmo può anche durare poco. È il discorso che Gesù fa quando parla dei semi gettati sui terreni. Uno di questi fiorisce subito, i gruppi, che bello, eccetera, eccetera, e poi dopo 4 mesi è bello e finito. Fuoco di paglia, non c'ha profondità, la radice non si è radicata nel profondo. Quindi affinché si radichi nel profondo dobbiamo rilanciare il gioco, dobbiamo rilanciarlo, per rilanciarlo lo dobbiamo rimotivare, ce lo dobbiamo continuamente dire, spiegare, no? Io l'ho detto fin dal primo incontro, noi non diamo niente mai per scontato, mai, è sempre di nuovo da motivare se siamo qua, se io sto qua lo devo di nuovo motivare a me prima di tutto. Perché dopo 16 anni sto di nuovo a fare un primo anno ad un gruppo sempre più numeroso di persone? Perché lo faccio? Io devo trovare le mie motivazioni sempre e nuove e quindi più profonde, perché quelle che c'avevo l'anno scorso non mi bastano più. Questo vuol dire progredire. Questo vuol dire progredire, vuol dire capire meglio, essere iniziati di più alla stessa cosa. La cosa è sempre la stessa, ma tu vieni iniziato sempre di più, cioè ti introduci sempre di più dentro la medesima cosa. E questo vuol dire anche che il lavoro che noi proponiamo è una cosa molto semplice ma anche molto seria. Noi crediamo fermamente che la vita interiore, la vita spirituale, quello, chiamatela come volete, no? Per ora possiamo mantenerci in questo vocabolario direi neutrale, prima delle scelte di fede, una vita interiore, una vita di ricerca, ok? Che si riscontra in tutte le civiltà, in tutte le tradizioni, c'era anche in Occidente prima del cristianesimo, no? Pensate alla grande riflessione platonica sulla vita interiore, sulla ricerca interiore, o la grande riflessione stoica sulla vita interiore, la vita beata di Seneca, la vita giusta. Ecco, la vita interiore, la vita filosofica, la vita beata, la vita spirituale, questa vita spesa per la consapevolezza di se stessa, cioè per non vivere, diciamo, per sbaglio, e poi morire senza avere mai incominciato a vivere, no? Giunti alla morte e non essere mai nati, come dice un mio verso giovanile, giunti alla morte e non essere mai nati, arriviamo alla morte e non ci siamo mai svegliati un momento per dire: ma che stiamo a fare qua? Che ci stiamo a fare? Ecco, questo tipo di vita è una cosa seria. Che vuol dire una cosa seria? E vuol dire che procede come tutte le cose serie, semplici, concrete dell'esistenza. Per esempio, che ne so, uno sport. Come procede l'apprendimento di uno sport? Come si fa a imparare a sciare? Come si fa? Normalmente uno prima di tutto cerca un insegnante, no? Cerca uno che sa sciare per imparare a sciare, no? Normalmente, e sceglie magari anche uno che sa sciare bene, no? E uno va sulle piste di sci, dice: oh, ammazza quel maestro, che ganzo! Se poi vorrei pure carino, magari molte signore, donne, diciamo, selezionano i maestri di sci anche in base a queste qualità, che non sono da gettare via, Magari io ho un'istruttrice di nuoto, va bene? Se è anche una bella donna, male non fa, no? Male non fare, paura non avere, diceva mia nonna. È anche vero che l'occasione fa l'uomo ladro, però vabbè, ma questo è un altro discorso. Comunque sia, ti scegli uno che sa fare quello che vuoi imparare, no? Questo è ovvio. Primo elemento. Secondo elemento, fai quello che ti dice, no? Non è che vai sulle piste di sci, quello ti dice: comincia a fare lo spazzaneve. No, ma io penso che lo spazzaneve non andrebbe fatto così, perché ho letto su Wikipedia che in Tibet si scia in un altro modo e sono molto più bravi. Ecco, se tu dici questo a un maestro di sci trentino, rischi brutto anche, no? Che fa? Quindi bisogna cercare di fare quello che ti dice. Dopo che te lo sei scelto, sceglitelo bene, no? Quando però te lo sei scelto, ci avrai fiducia che perlomeno per un po' di tempo fai quello che ti suggerisce. Se vuoi imparare a sciare, se poi vuoi imparare a nuotare, vai in piscina, non andare da un maestro di sci, nessuno ti obbliga. Se vai da un maestro di sci si presuppone che vuoi imparare a sciare, no? Voi credete che queste siano cose ovvie? Non è vero che niente. Cioè, la gente viene nei gruppi del Sipace e chiede: no, ma perché non siete buddisti? E non siamo buddisti. Perché non fate la meditazione tibetana? E beh, che dobbiamo fare? Non siamo tibetani. La nostra meditazione è questa, la facciamo vedere dal primo momento. Ok? Quindi bisogna cercare di seguire quello che l'insegnante che ti sei scelto liberamente, nessuno te l'ha imposto, l'avrai fatto a ragion veduta, spero per te. Io quando mi sono scelto degli insegnanti ci ho pensato molto, no? Ok, non basta, devi praticare tu, devi sciare tu. Non è che dici: sì, che bello, mazza come scia bene quello, scia proprio bene, bravo. E poi dopo 6 mesi vai dal maestro e dici: ma come mai io non so sciare? Hai mai sciato? No, ti guardavo, sciavi molto bene, però io non so sciare. Come mai? Sarà sbagliato il metodo? No, tu ti trovi gente che magari ti arriva dopo 2 anni qui e ti incomincia a dire: ma la pratica meditativa a me non lo so, non mi dà, non mi sento, mi viene questo, mi viene quello. Sì, ho capito, ma quante pratiche fai? Ah beh, così ogni tanto mi capita, mentre sto in tram, una volta al mese ho fatto questo. No, la vita interiore, la vita di cui stiamo parlando è una cosa seria, non più seria, ripeto, di uno sport o di imparare uno strumento. Voi pensate che sia possibile imparare il violino sentendo dischi di grandi violinisti e magari prendendo il violino in mano una volta a settimana? Dice: oh, che bello questo violino, lo prendo una volta a settimana in mano. Poi dopo 3 anni dice: però non so suonare niente al violino. Se uno dicesse questo, che cosa diremmo? Che vuoi da me? Eppure, ragazzi, guardate che invece sulla dimensione spirituale, cioè su questa pratica che dovrebbe trasformare radicalmente la nostra identità, addirittura, secondo il cristianesimo, farci partecipi della vita di Dio. Non so se mi spiego. Cioè, renderci divini, mi spiego? Per questa cosuccia qui, invece, riteniamo che basti, non so, una mezz'oretta a messa, seppure, qualche fervorino. Si sentono certe prediche che veramente uno dice, ma dove stanno? Dice, ma sì, almeno fermatevi un minuto a farvi il segno della croce. Come se uno dicesse, vuoi imparare a sciare? Ogni tanto affacciati alla finestra e guarda la neve. Ridiamo, ma guardate ragazzi che però la pastorale ordinaria è questa, è più o meno questa. Ecco, questo tempo secondo me è finito, si è consumato, aveva anche adesso, no, voi sapete, poi noi elaboreremo anche teorie storiche sul cristianesimo, sulla crisi del cristianesimo e delle religioni oggi, che cosa significa, ci rifletteremo molto, però credo sia abbastanza evidente che se siamo qui è perché una certa forma, una certa modalità di offrire la vita spirituale non ci basta, non ci soddisfa, perché non facciamo l'esperienza di ciò che ci viene promesso e siamo stanchi di dire, di credere in ciò che non conosciamo, che non capiamo, che nessuno ci spiega e che nessuno ci fa sperimentare adeguatamente, anche con maggior umiltà, meglio dire, diciamo, cose più piccole che però corrispondano minimamente alla mia esperienza. È inutile che mi dite da un momento all'altro che io sono figlio di Dio e, diciamo, amo il prossimo mio, anche i miei nemici, quando io in realtà detesto mia madre. E nessuno si prende cura di questo dramma, di questo mio dramma, che io odio le mie consorelle, non le reggo. La vita consacrata è un luogo pieno di conflitti irrisolti, mai affrontati con semplicità, con accoglimento. Non solo la vita consacrata, dico la vita consacrata, ma la vita anche parrocchiale. Le parrocchie sono dei luoghi spesso pieni di conflitti taciuti. Le persone non si sentono libere, non vengono educate ad affrontare i conflitti, a conoscersi, a sapere perché confliggiamo. Perché siamo là, se siamo là in quello stato, confliggiamo tutti con tutti, e se tu non mi aiuti a passare un pochetto di stato, continueremo a confliggere oppure a far finta di non confliggere e a raccontarci quindi un sacco di palle. Siamo una bella famiglia che ci vogliamo tanto bene, ecco, do sta, boh. Ecco, tutto questo è finito, e perché sia finito anche per noi, dobbiamo invece rimettere i piedi per terra e cominciare cioè a osservare la realtà così com'è, con occhi spregiudicati, per lavorarci, ma sul serio. E quindi dobbiamo dirci con chiarezza che se vogliamo, ragazzi, se vogliamo trasformare qualche cosa di sostanziale delle nostre forme psicospirituali, cioè se volete realmente, se vogliamo realmente operare in modo che le nostre paure, le nostre attitudini difensive automatiche, cioè le forme attraverso le quali ci separiamo dal mondo, creando degli schermi di gelo automatici e inconsci, ficcandoci dentro delle pareti di ghiaccio che ci feriscono a sangue e feriscono gli altri a sangue, se vogliamo un pochino uscire da questa condizione sul serio, capite? Non ipocritamente, non raccontandocela, ma sul serio, dobbiamo prendere questo lavoro con lo stesso spirito con cui impareremmo a nuotare o a suonare uno strumento. Non dico di più, ma nemmeno di meno. È irrealistico. Non funziona così, ve lo garantisco. Non funziona. E tutte le persone che hanno fatto questa esperienza sul serio ce lo confermano. Leggete quello che dicono i santi, cioè quello che dicono quelli che un pochino la trasformazione l'hanno vissuta. Trovatene uno in tutte le tradizioni della terra che non faccia il discorso che vi sto facendo. Troverete un sacco di retori che fanno discorsi a vanvera, ma se andate da una persona che conosce le cose, perché le vive, le ha vissute, in ogni tradizione vi farà un discorso del genere. Onesto. Vuoi imparare la vita interiore? Ti devi impegnare un po'. No? Non è poi sto discorso strano. Vuoi che la meditazione funzioni? La devi praticare. Vuoi capire cos'è la meditazione? La devi praticare. Se non la capisci proprio, non sai di che parliamo. Io te lo posso dire. Noi qui facciamo le nostre pratiche, ma poi ne parleremo alla fine. Le nostre pratiche sono degli insegnamenti affinché poi ciascuno faccia la sua pratica in autonomia e anche in silenzio, progressivamente. Cioè, le nostre sono delle meditazioni guidate che servono ad aiutare il praticante a capire quali sono i movimenti interiori che lo aiutano a entrare nello stato di presenza, realmente, e poi da solo, evidentemente. Quindi la nuova evangelizzazione di cui si parla, a mio parere, non può che essere anche questo, cioè una nuova e più profonda esperienza personale dei misteri della salvezza. Dobbiamo ripartire proprio, questo poi ci arriveremo quando parleremo più esplicitamente anche della fede cristiana, ma vale per tutti, vale per tutte. I dati che ci vengono dalle ricerche anche a livello globale, anche cioè relativi alle altre religioni, sono quelli di una crisi progressiva delle rappresentazioni religiose di tutte le tradizioni, cioè la frequenza, l'aderenza, l'adesione alle celebrazioni, ai riti di tutte le tradizioni religiose è in declino, declino verticale nel mondo, mentre sale un anelito di esperienza spirituale, cioè di trasformazione, cioè di salvezza, perché se questo discorso non è salvezza, no? Cioè esperienza di uscire dalla mia dannazione in tutte le forme in cui ognuno le può vivere, che ce frega? Noi di questo stiamo parlando, no? Di alleggerire la sofferenza e di fare esperienza di un modo di essere uomini e donne infinitamente più libero e quindi più felice di quello in cui spesso siamo ingabbiati. Questa è la salvezza. Altra cosa che dobbiamo ricordarci affinché questa funzioni, cioè affinché funzioni la pratica, affinché io acquisisca la virtù, cioè l'abitudine, l'abito della pratica, devo mantenere e coltivare l'attitudine del principiante. Quando vi sedete a fare una pratica meditativa, quando io mi siedo ogni mattina a fare la mia pratica, io mi siedo come fosse la prima volta, perciò mi diverto. Se voi vi sedete immaginando di sapere quello che vi accadrà e non con l'attitudine del principiante aperto all'imprevedibile e all'esperienza più profonda e nuova di quello che ha già fatto, sicuramente non farete un'esperienza nuova. E se non fate un'esperienza sempre nuova, vi annoiate e alla fine mollate. Quindi l'attitudine del principiante è l'attitudine del maestro. Il vero maestro è il vero principiante, colui che sa stare al principio, sempre di nuovo al principio, sempre fresco, sempre nuovo. Questa è l'attitudine, direi, cristica nel cristianesimo. Essere in Cristo vuol dire essere al principio. Al principio del mondo. Nel principio. E quindi nella novità assoluta. Lì dove Dio si fa tempo, ora. E quindi nella novità assoluta. Allora le nostre parole diventano interessanti. Perché sono nuove, veramente nuove.
nuove per chi le dice, nuove per chi le ascolta, altrimenti perdiamo tempo. Facciamo le fotocopie del verbo.
Che tristezza, che noia.
Mentre il verbo non vuole essere fotocopiato, vuole incarnarsi, vuole farsi carne, vuole farsi la tua carne ora. Questo però implica essere al principio. Se sei nel tuo passato, nelle tue chiacchiere, nelle tue immagini, non sei al principio. Non sei al principio, sei nel passato. O sei in un falso futuro. Non sei nel principio. E se non sei nel principio, non sei vivo. Non sei vivente. Perché il vivente è il principio, eccolo. Tutto il resto è morto, è passato, è pensato, direbbe Gentile. Il già pensato, morto. Non è il pensiero. Un grande poeta, che è stato anche mio amico, anche se aveva 40 anni più di me, Mario Luzzi, probabilmente il più importante poeta italiano della seconda metà del Novecento, scrisse l'ultimo suo libro, intitolandolo, aveva più di 90 anni, Dottrina dell'estremo principiante. L'estremo principiante. Cioè a 90 anni sto diventando principiante, perché bisogna diventare principianti. Quindi coltiviamo il gusto dell'inizio, la curiosità, la sorpresa, la serietà della pratica. Quando ci mettiamo a fare una pratica, sentiamo, lo dicevamo l'altra volta, anche la responsabilità collettiva, comunitaria, cosmica direi, della nostra pratica, di sacerdoti dell'universo, che lavorando sulla propria anima lavorano sull'anima dell'universo. Bene, ultimo punto, oggi faremo un passo ulteriore nell'approfondimento della pratica meditativa. Tenete conto che quello che ho detto sulla meditazione vale per tutti e tre i livelli che noi integriamo. Noi abbiamo tre pratiche, non dimenticatelo. La pratica meditativa è una pratica, quella più strettamente spirituale. Poi c'è la pratica di autoconoscimento, con gli esercizi che io vi prego di approfondire anche a casa, di ritornarci, di leggere e di farli leggendo le parole che mi possono aiutare a scendere meglio, a capire meglio me. Quindi la pratica di autoconoscimento e la pratica conoscitiva o culturale, quello studio che non è erudizione ma è intonazione ad una frequenza. Leggere determinati libri, ritornare nella lettura meditativa dei testi, serve a ritornare in un certo clima mentale, perché la mente ha fame, o mangia una cosa o mangia un'altra cosa. Quindi lo studio misurato, perché poi noi lo sapete, leggiamo poche pagine, poi vi darò anche contemporaneamente indicazioni per approfondimenti vari che d'altra parte sono rilevabili almeno in parte anche dai libri miei, che sono spesso raccolte di libri con tante citazioni. Ecco, quello serve, è una pratica, sono tre pratiche che sono consegnate alla vostra passione, perché qui noi non guadagniamo niente di niente se non la trasformazione personale, non c'è altro. Io ho sempre voluto e continuiamo a mantenere questi gruppi in una leggerezza assoluta, non so se lo percepite. Qui non ti chiede niente nessuno, qui non si chiede niente, si dà, e ognuno fa come gli pare. Noi diciamo con chiarezza quello che secondo la nostra esperienza è opportuno fare, ma poi non è che ci stanno né esami né richieste, ognuno è lasciato al suo anelito di conoscenza, di liberazione, di salvezza, come è giusto che sia. Quindi è lasciato a voi. Dicevo, il passo che noi facciamo oggi è confrontarci con la seconda traccia di meditazione che si trova nel libro Perdonarsi, ma che si trova anche nei siti, giusto?
Giusto.
Questa seconda traccia la trovate a pagina 56 del libro Perdonarsi, ma lo trovate, ripeto, ovunque. La seconda traccia non è che un altro approfondimento della nostra pratica, ve l'ho detto e va ribadito. Le varianti che trovate sono infiniti approfondimenti della pratica in 5 stadi di meditazione che abbiamo descritto il primo incontro. L'approfondimento che trovate sia nel testo che nell'audio è un aiuto, perché se voi meditate praticando il testo e ascoltate praticando l'audio, avrete molte interessanti suggestioni per capire le infinite variazioni della pratica. Dopodiché è ovvio che tutto questo serve poi a consegnare a voi stessi tutto questo materiale, perché lo scopo non è che uno passi la vita a sentire le meditazioni guidate, lo scopo è che ciascuno poi sia in grado di condurre una meditazione con se stesso nel silenzio, ma in un silenzio ben ordinato, cioè in un silenzio in cui sai cosa fare in quel silenzio, perché sennò il silenzio può essere un modo di chiacchierare oppure un modo di ipnotizzarsi, di imbambolarsi. Quindi il silenzio verso il quale noi indirizziamo il praticante è il silenzio nel quale il praticante conduce da se stesso la meditazione, e quindi impara a sorridere, ad abbandonarsi da solo e a fare le esperienze sempre più intime dei 5 stadi che le varie meditazioni guidate ci hanno voluto insegnare. Questo è lo scopo, è chiaro? Per cui leggere il testo serve a questo. Leggetelo e rileggetelo cercando di praticarlo. E poi lo si lascia andare, come diceva Wittgenstein, no? La scala serve per arrivare fino ad un certo punto, quando ci sei arrivata non ti serve più. Attento che non ti serva più davvero. Quindi ogni tanto conviene anche ritornare alla scala per capire bene se sono arrivato dove volevo arrivare o se mi sono fatto, come dire, un trip. Perché nella vita interiore questo è comune. Anche nella vita spirituale, nella vita cristiana, le illusioni nella vita di preghiera sono infinite, per cui è bene sempre confrontare la propria esperienza con altri e con la tradizione, che ci aiuta a evitare o a riconoscere determinati errori. Ok? Quindi qui, per esempio, all'inizio di questo testo della seconda traccia dice: qui noi non ripeteremo i passi iniziali indicati a pagina 35, e cioè la postura fisica, ma è necessario riattraversare ogni volta i singoli stadi del processo meditativo, realizzandoli nella loro successione organica. Questo è lo scopo. Lo scopo è che il praticante faccia esperienza che gli stadi fioriscono uno dalla realizzazione dell'altro. Se sposto l'attenzione seriamente sulla postura fisica per un certo tempo, fiorirà quasi spontanea la concentrazione sul respiro, perché la mia attenzione si concentra, e via così, senza perfezionismi, in una consapevolezza morbida, non occhiuta. Non dovete stare lì a giudicare la pratica. Quando questo accade, bisogna spegnere e tornare alla pratica. inspiro più seriamente accogliendo anche la paura di sbagliare e poi espiro e mi abbandono di più abbandonando anche la paura di sbagliare che nasce da un'immagine infantile che non mi serve più. Ciao ciao, questo è un momento meraviglioso. Basta mollare un piccolo filo della matassa e già c'è il sollievo. Piccolo ma molto reale, fisico, energetico. Ok. Dobbiamo imparare a distinguere con cura la rappresentazione puramente mentale di questi stati. Attenzione, dico sorrido, ma non sto facendo nulla. Questa è una rappresentazione mentale. Dico mi abbandono, ma non è vero. Questa è una rappresentazione. Non è un dramma, è inevitabile. Me ne devo accorgere e successivamente, nell'espiro, abbandonarmi sul serio. Realizzare, non rappresentare. To realize. Tutta la religione rappresentata è in crisi. Quindi non replichiamo l'errore anche nella nostra pratica, facendone un'altra rappresentazione. Ce l'ho poco, eh? L'ego è furbissimo. Pur di non morire, è capace di rappresentarsi la sua morte. Pur di non morire, è capace di riempire il mondo delle croci, no? Abbiamo riempito il mondo di croci, ecco è nato. Pur di non morire, una bella croce, metto là e crede di stare tranquillo. Tanto lui regna, regna anche attraverso la croce. Rappresentata, non realizzata, non morendo adesso io sul serio, quello no, una bella rappresentazione, anzi sai che ne facciamo? Una bella rappresentazione del potere del mondo, che geniale, eh? Facciamo della croce un bel sistema di dominio del mondo. Così chi ci può attaccare? Ci abbiamo tutto. Vabbè, questo non facciamolo. Quindi noi quando ci abbandoniamo nell'espiro lo facciamo sul serio. E se mi accorgo che ne sto facendo una rappresentazione, che è normale, nessun dramma, nell'espiro successivo cerco di abbandonarmi sul serio un po' di più. Così procede la pratica. Quindi farete questa seconda traccia, però la farete, l'audio lo potete evidentemente inevitabilmente seguire tutto, però in realtà questa seconda traccia, da un punto di vista del nostro percorso, noi non la facciamo tutta, in quanto negli ultimi stadi si entra già in un orizzonte di fede che noi ancora non abbiamo raggiunto. Quindi da un punto di vista dell'ottavo incontro del primo anno, e noi siamo molto organici e precisi, la nostra pratica finisce all'ottavo punto. Se voi prendete il testo, ci sono dei pallini neri, vedete? Li troverete dove li trovate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'ottavo no, perché nell'ottavo si entra già in un orizzonte di fede che noi ancora non abbiamo affrontato. Ugualmente, questa pratica viene elencata alla fine in passaggi con delle lettere A, B, C, D, noi ci fermeremo alla lettera G compresa, cioè la H non la facciamo, l'ultima diciamo non la facciamo ancora, nel senso che, ripeto, queste implicherebbero un rapporto con i misteri cristiani della fede che noi ancora non abbiamo affrontato. Da un certo punto di vista noi siamo ancora in un ambito, come dire, preconfessionale, pre-religioso, no? Siamo in un ambito di spiritualità, di ricerca di sé, che può essere vissuto benissimo da chiunque oggi, qualunque sia la sua fede, può essere cristiano, può essere non cristiano, può essere anche non credente. Tutto quello che abbiamo detto e quello che stiamo praticando non implica per ora una scelta particolare. Poi vedremo che questi temi sono di grande rilievo, ma li affronteremo a metà del secondo anno, per ragioni che capiremo, di percorso, non astratte o così formali, perché arriveremo a un punto in cui determinate scelte sono indispensabili. Poi uno può scegliere una cosa, può scegliere un'altra, la libertà di scelta, appunto. Va bene, allora noi ci fermiamo qui, quindi diciamo per casa, vi do subito le indicazioni prima della pausa, per casa quindi noi lavoreremo sulle due tracce meditative che si trovano in Perdonarsi a pagina 32, 40, 56, 62, ma si trovano anche nel sito, dico bene?
Sì, sì.
Si trovano nel sito riservato o nel sito generale?
Nel sito generale, sì.
Sito Darsi Pace.
Gli altri ci sono.
Ah, sì.
Allora, lo trovate quindi nel sito, diciamo, di Darsi Pace. Trovate anche il testo.
Testo e audio.
Benissimo, quindi lì ci sono i testi da lavorare, come abbiamo detto, riconfrontare sia la prima traccia, la seconda traccia, per arricchire la nostra piccola pratica che è sempre quella dei cinque stadi. Cioè, voi vi ricordate, come noi abbiamo detto all'inizio, noi cerchiamo una sintesi di secondo grado, una semplicità di secondo grado. Anche qui, diciamo, la complessità delle variazioni meditative servono solo ad arricchire la semplicità della pratica, perché la pratica è semplice alla fine, però è l'approfondimento di tutte le complessità che rende quella semplicità efficace, altrimenti non è semplicità di secondo grado, ma è semplicità di primo grado, cioè semplicioneria. Quindi 32, 40, 56, 62 di Perdonarsi sono i due testi delle due tracce meditative. Poi ripercorreremo l'intero esercizio di Darsi Pace 83, 91, quello che stiamo elaborando. Anche qui, ragazzi, vedete, lo capiremo meglio, forse qualcuno lo sta già capendo. Fare questo esercizio o rifarlo approfondendo delle zone, scrivendo, è un gesto terapeutico di grande efficacia. Se lo facciamo sul serio, dovremmo già sperimentare delle liberazioni, degli alleggerimenti. Cioè, scrivere quelle cose, confrontarci con quelle emozioni, verbalizzare quelle emozioni è una pratica terapeutica efficace su cui tornare. Cioè, anche qui non è che è un dovere, qui non ci sono doveri, è un piacere se lo diventa, cioè diventa una pratica. Dice: ma io l'ho già fatto, io già so quali sono i rapporti con mia madre. È come se uno che ha, che ne so, l'influenza dicesse: ma io ho già preso l'aspirina. Sì, però c'hai 38, amico mio. Può darsi anche che tu abbia capito qualche cosa del rapporto con i tuoi genitori, però in realtà sei ancora molto legato a determinati condizionamenti, per cui vi lavoraci. Non è che è una cosa che uno dice: sì, ho capito che vuol dire capire. Qui capire sul serio, conoscere in senso reale, vuol dire trasformarci. Quindi noi avremo veramente capito determinati condizionamenti quando li avremmo dissolti. Fin quando non sono dissolti, ci lavoriamo. E gli strumenti sembrano ripetitivi, ma non sono ripetitivi, sono lo stesso strumento che però interviene in momenti diversi. È l'aspirina. Dice: ma io l'aspirina me la sono presa quando? 5 anni fa. E che ce frega, mo c'hai 39, arriviatela. Ma è sempre l'aspirina. Sì, è sempre l'aspirina, c'hai bisogno dell'aspirina. Capite? Meditazione uguale, la meditazione è una ripetizione. Uno dice: vabbè, ma annoio. Non ti annoi, non la fai. Se la fai non ti annoi, se non la fai ti annoi. Ok, ultima nota, è un'informazione, credo che sia stata già data, ma ve la ridò. Io farò al Claretianum che è l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell'Università Lateranense, farò un corso di 12 ore sul tema Nuove figure di santità verso una nuova centralità contemplativa, che è la prosecuzione del corso che ho fatto l'anno scorso sulla nuova evangelizzazione che abbiamo inserito anche online. Quindi io farò sempre due annualità così adesso, nei prossimi anni, al Claretiano. Uno, la nuova evangelizzazione, e poi le nuove figure di santità, cioè nuove figure di santità è un po' il tema di cui stiamo parlando, cioè come possiamo favorire figure di uomo integro, santo, uomo integro, uomo e donna realizzati in questa svolta dei tempi, con questo rinnovamento della vita spirituale e dell'evangelizzazione che viene richiesta. Quindi se qualcuno fosse interessato, il Claretiano mi ha sempre dato la possibilità di avere anche degli uditori, quindi chi vuole può venire come uditore. Gli incontri sono tre, farò 4 ore per 3, il lunedì pomeriggio, lunedì 9, lunedì 16, lunedì 23 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, sono orari, diciamo, ore accademiche, quindi più brevi. Chi fosse interessato può telefonare comunque all'informazione, alla segreteria, dove c'è il padre Giorgio, che è un claretiano indiano molto simpatico, professore di spiritualità molto interessante. Il numero è 06 98 37 6722. Per chi fosse interessato lo potete anche eventualmente suggerire ad amici o amiche, che questa è un po' un'introduzione, come dire, anche qui io adesso ho iniziato qui il corso di pastorale vocazionale invece alla Salesiana, che è molto interessante perché abbiamo quasi 45, sono in gran parte suore, preti e frati di tutto il mondo, di tutti e 5 i continenti, formati, già formati sui 30-35 anni, che si preparano per una pastorale vocazionale. E quindi io faccio un corso insieme a padre Janos, che è, diciamo, il professore di riferimento. Io faccio lo scenario storico-antropologico, cioè per capire a chi ci rivolgiamo, anche a chi sono i giovani ai quali ci rivolgiamo, capire un po' meglio quello che sta succedendo nel mondo, perché talvolta, se no, anche la pastorale vocazionale rischia di parlare a sordi o di essere muto nei confronti delle persone, cioè non avere le parole giuste, non avere il linguaggio adeguato. Quindi questo è, però questo qui alla Salesiana non è aperto, diciamo, al pubblico, almeno per ora è riservato a quelli che fanno il corso di licenza, perché questo è un corso di licenza al quale possono aderire quelli che hanno il baccalaureato in teologia spirituale e in scienza dell'educazione. Quindi è un corso di licenza intermedio che facciamo ogni 2 anni, e quest'anno lo stiamo facendo, è molto interessante. Ok.
Scusate, approfitto di questa bella concentrazione e pochissime altre informazioni. Allora, il Claretiano si trova comunque sulla via Aurelia, largo Lorenzo Mossa, dove è l'Ergife. Quindi, non so se avete presente.
All'inizio,
no?
Dell'Aurelia.
All'Aurelia si gira a sinistra, c'è l'Ergife e c'è il Claretiano. Ecco, no, a marzo, il 28, quindi fra un mese esattamente, sabato, qui ci sarà alle 5:30, lo dico anche agli amici telematici, l'incontro comune di tutti i gruppi. Ci incontriamo qua e, diciamo, è un incontro a parte rispetto ai 12 incontri di ogni annualità, che serve anche per conoscerci meglio tra gruppi. Alle 8:30 poi si cena insieme, ognuno porta qualcosa, vi invierò comunque una mail e potete portare alle 8:30, anche ci possono raggiungere parenti, amici. Chi volesse venire da fuori c'è la possibilità anche qui di chiamare al centralino dell'università, c'è una foresteria, ci sono delle stanze dove si può anche dormire, potete anche scrivermi e io vi mando anche altre possibilità di case di suore qua vicino dove si può alloggiare. Ecco, poi c'è ancora Santa Marinella, l'intensivo, io ho già detto, per iscriversi e prenotare la stanza, per chi fa il pendolare no, si può anche aggregare all'ultimo, ma chi vuole prenotare una stanza può farlo scrivendo a Laura, info@darsipace.it, e le 50 euro che sono chieste di caparra potete darle invece anche a me in questi incontri, nel prossimo incontro, il 9, e anche il 28 marzo in occasione dell'incontro comune, per prenotare la stanza.
Quanto costa tutto?
Guarda, dipende se singola o doppia. Io ho mandato una mail, è tutto scritto lì. Dipende se c'è la singola o la doppia. Comunque potete chiedere a Laura. Ecco, un'altra cosa importante, ecco, chi non avesse stabilito o versato tutta la quota associativa all'inizio o stabilito condizioni particolari di gratuità, di sconto, di dilazione, è in scadenza la seconda parte della rata, quindi le altre 100 euro che potete o dare sempre a me oppure all'IBAN dell'associazione. Ecco, poi Gabri, volevi anche
ricordarvi l'incontro supplementare che teniamo io e Alessandro proprio questa settimana, no? Giovedì 5 marzo alle 18, via Valmarana
71
interno 4,
quello senza nome,
ecco,
sennò
senza
tutti
nome,
a Cidolfo,
poi alle 18, tarda, 18
le completiamo alle 18. Il gruppetto qua.
Dai,
posso dai, io mi astengo.
Volevo fare un esperimento. Quanti di voi frequentano il sito telematico? Potete alzare la mano? Ecco, perché il sito telematico è un'occasione importante per continuare a rimanere nel lavoro e per aiutarvi anche a condividere assieme a tutte le persone che ci seguono telematicamente, solo telematicamente, però è un bellissimo esercizio, quindi io vi sollecito a continuare, anzi chi non lo fa a farlo, perché è veramente importante, non ve lo dimenticate, il sito telematico è fondamentale.
Tu dici proprio a leggerlo e
non solo a leggerlo, e condividere,
anche
perché poi
certo.
Chiaramente Marco, Gabriele ed io aiutiamo dando alcuni suggerimenti, aiutando le persone a capire meglio le condivisioni, e questo vale per tutti, non solo per quella persona. Per cui troverete una ricchezza e un ampliamento del discorso che sicuramente vi aiuta.
Ok, allora ragazzi, sono le 12:20, a mezzogiorno in point, o'clock, 12 o'clock, qua.
A casa.